Buongiorno a tutti,
sono felice di essere tornato di nuovo stamattina al tabernacolo per pregare oggi per le persone malate. Di solito avviene che cerchiamo di entrare ogni tanto e preghiamo per le persone che arrivano da diversi posti per la preghiera. Ed ora partiremo molto presto per le riunioni della California e della costa ovest. E di certo facciamo richiesta delle vostre preghiere affinché il Dio del cielo sia misericordioso verso di noi e ci dia dei grandi servizi. Sono appena rientrato ieri, o meglio, ieri sera tardi, e ieri era uno dei... Ebbene, l'altro ieri e ieri sono stati uno dei grandi giorni memorabili della mia vita. Là riconosco almeno due persone o tre nell'edificio che ieri sono stati testimoni della discesa del Signore. È una grande cosa meravigliosa, è avvenuta, della quale non ho il tempo di raccontarvi stamattina, ma forse la prossima domenica mattina, prima di partire, forse avrò il tempo nel messaggio di dirvelo. Se piace al Signore, scenderò domenica mattina, almeno per pregare per i malati. Forse ci converrebbe partire, se è possibile, verso mezzogiorno per la riunione di San José a San José, California. E se avete dei parenti nei dintorni, là sulla costa ovest, ecco, crediamo che forse sarà l'ora per la quale a lungo ho aspettato l'imminente cambiamento del mio ministero. Ed è così vicino, pensavo che sarebbe avvenuta ieri, e credo che ora prontamente avverrà, e sarà ben al di là di qualsiasi cosa che finora abbiamo mai visto o sentito. Ora, ricordate, è il così, dice il Signore, vedete? E quindi lo stiamo proprio aspettando in qualsiasi momento. E dobbiamo ora tenere la riunione nella zona fieristica. Credo sia giusto. Non è così, Gene? Nella zona fieristica a San José, California. E sarà una riunione di 10 giorni, iniziando il 20 fino al 29 a San José. Ora, ricordatevi proprio di noi e pregate per noi. Ora abbiamo circa, se usciremo in tempo, a questo punto circa un'ora e mezza, poiché inizieremo i nostri servizi per pregare per gli ammalati e portare la parola. Ho scelto stamattina un piccolo brano della Scrittura, due passi nella Bibbia su cui parlare, ma prima di parlare chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Dio clementissimo, stamattina ci avviciniamo umilmente al tuo trono di grazia come figli indegni, ma veniamo con una fede inalterata in Dio che ci è stata data dallo Spirito Santo e la sua continua presenza è con noi. E tramite una promessa del Signore Gesù che se fossimo venuti umilmente e avessimo chiesto qualsiasi cosa nel suo nome, ci sarebbe stata accordata la nostra petizione. Pertanto non volgiamo gli sguardi ai nostri meriti, perché non abbiamo cosa simile, ma volgiamo gli sguardi ai meriti del Calvario, dove ci è stata data gratuitamente la nostra grazia dal Figlio di Dio. E possiamo con difficoltà soffocare le lacrime che scorrerebbero sulle nostre gole quando pensiamo a noi, a persone immeritevoli, e come tramite la sua grazia là, al Calvario, egli ha fatto quello per noi, affinché fossimo portati così vicini a Dio fino alla parentela. Ed ora gli siamo figli, e figlie. E siamo venuti stamattina, Signore, sotto questo piccolo tetto per consacrare noi stessi e per il servizio, confessando i nostri peccati e in divina adorazione. Confidiamo che Tu sarai con noi e ci dia una visione spirituale della Tua vicina venuta, così da poter preparare i nostri cuori giornalmente per quel grande evento che si è aspettato da migliaia di anni. Veramente tutta la natura sta gemendo, gridando di essere liberata, e i nostri spiriti in noi, Signore, confessano continuamente che siamo pellegrini e stranieri, e questa non è casa nostra, ma cerchiamo una città il cui architetto e costruttore è Dio. Siamo in aspettativa che giunga quel grande tempo. Signore, vorremmo essere consapevoli che queste riunioni, quando ci riuniamo qui, preghiamo per i Tuoi figli che sono malati ed afflitti, e chiediamo che Tu oggi ci incontri in un modo molto speciale per guarire tutti i mali e le malattie fra noi. E possa avvenire, Signore, che questa promessa di cui ho appena parlato precedentemente là ieri, nell'incontro con Te appena dopo l'alba, e come Tu l'hai confermato sempre del continuo. E sentiamo che l'ora è molto vicina, e possa questo essere il giorno, Signore, in cui avverrà che Tu cambierai il ministero, Signore, in qualcosa che sarà più benigno per il Tuo popolo. Ed ora, Padre Dio, non pregheremo solo per questi qui, ma per coloro sparsi in tutto il mondo che sono bisognosi, sia spiritualmente che fisicamente. Dai loro, Signore, i desideri dei loro cuori, perché i Tuoi figli stanno faticando in questi giorni. L'oppressione del nemico è così forte, ma Tu sei più forte, perché sta scritto: colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Per questo vinciamo. Parlaci attraverso la Tua parola scritta, e quando stamattina ce ne andremo, che possiamo dire come coloro che venivano da Emmaus: non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Lo chiediamo nel nome di Gesù, il quale ha dato la promessa. Promessa. Amen. Ora sto leggendo da due passi nel libro di Genesi. Uno di essi si trova nel 24esimo capitolo, iniziando con il 56esimo versetto. Così sta scritto. Ed egli disse loro: non mi ritardate, poiché il Signore ha fatto prosperare il mio viaggio. Datemi commiato, acciò che io me ne vada al mio Signore. Ed essi dissero: chiamiamo la fanciulla e domandiamone lei stessa. Chiamarono adunque Rebecca e le dissero: vuoi tu andar con quest'uomo? Ed ella rispose: sì, io vi andrò. Così mandarono Rebecca con sua loro sorella e la sua balia col servitore di Abramo.
And they blessed Rebecca and said unto her, thou art our sister.
E benedissero Rebecca e le dissero: tu sei nostra sorella, moltiplica in mille migliaia e possegga la tua progenie, la porta dei suoi nemici.
And in Genesis 22:15 verse we read, and the angel of the Lord.
E in Genesi 22, quindicesimo versetto, leggiamo: e l'angelo del Signore gridò ad Abramo dal cielo la seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che poiché tu hai fatto questo, tu non hai dinegato il tuo figliuolo, il tuo unico, io del tutto ti benedirò e farò moltiplicare grandemente la tua progenie, tal che sarà come le stelle del cielo e come l'arena sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta del suo nemico, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perciò che tu hai ubbidito alla mia voce.
Now may the Lord add his blessings to the reading of his words. Now,
ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura delle sue parole. Ora, mi piacerebbe prendere, se dovessi titolare il testo, il mio argomento stamattina, prima, sarebbe prove prima delle porte promesse. E il soggetto è possedere le porte del nemico.
God had been testing the patriarch.
Dio aveva messo alla prova il patriarca perché gli aveva dato una promessa. E quando Dio fa una promessa, egli vuole essere certo che questa persona sia degna della promessa prima di adempiere quello che egli ha detto o quello che promette. Quindi ad Abramo era stato promesso che attraverso la sua progenie l'intero mondo sarebbe stato benedetto, che avrebbe avuto un figlio, e questo figlio sarebbe venuto da lui, una progenie che avrebbe benedetto l'intera terra. E Abramo aveva 75 anni quando gli fu data la promessa, e Sara, sua moglie, aveva 65 anni.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief.
Ma la Bibbia ci dice che Abramo, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per l'incredulità, ma fu fortificato dando lode a Dio. E Dio volta per volta lo mise alla prova, ma dovette arrivare a quella prova finale prima che avvenisse la promessa. Ed ecco come accade con tutta la progenie di Abramo. Dio ci dà quella prova finale appena prima di dare la promessa. E se fosse possibile, mi piacerebbe dire qualcosa qui personalmente, ma lo terrò in sospeso. Quella prova finale per vedere come reagirete a ciò. E quando egli diede ad Abramo questa prova, egli trovò Abramo tanto fedele quanto lo era quando iniziò. Che benedizione sarebbe stamattina se noi, che prendiamo la sua promessa di guarigione, potessimo stare proprio tanto fedeli quanto lo eravamo quando ci siamo trovati qui e lo abbiamo accettato. Non importa quello che ha detto il dottore, rimanete proprio così fedeli. E quando fece questo e non rifiutò il suo unico figlio, ma stava per piantare il pugnale nel petto di Isacco per distruggere la sua testimonianza. Aveva testimoniato in tutta la terra conosciuta di cui era a conoscenza che avrebbe avuto questo figlio. E poi, quando venne il figlio, gli fu chiesto di fare dietro front e distruggere l'unica speranza che aveva per l'adempimento della sua testimonianza. E quando Dio vide che egli fu leale a quella fede che aveva in Dio, Dio guardò giù dai cieli e disse: io ho giurato per me stesso che ti avrei benedetto e ti avrei fatto moltiplicare, e la tua progenie possederà la porta del suo nemico. Che promessa! E Rebecca, che doveva essere la madre di questo figlio rinomato, promesso, aspettato, quando fu chiamata alla prova finale da un uomo estraneo che lei non aveva mai visto prima, lei aveva visto solo l'operare dello Spirito Santo. E quando i suoi genitori non poterono decidere pienamente se dovesse andare con questo estraneo o meno per essere la moglie di un uomo che lei non aveva mai visto, fu portata alla prova finale. Chiameremo la fanciulla e lasceremo che parli lei. Sentiremo dalla sua bocca se andrà sì o no. Ecco il modo in cui viene portato a tutta la progenie di Dio. Deve essere la vostra bocca. Dio vuole sentirlo da voi. Quindi, quando lei fu messa alla prova, non esitò un minuto. Disse: io andrò. Mi piace quello. Non lasciatemi decidere. Lasciate che studi in merito. Lei fu pienamente persuasa. Ecco le persone che Dio può usare. Quando siete pienamente persuasi che Dio manterrà la sua promessa, disse: io andrò. E allora la sua gente, così unti, forse non sapendolo, ma profetizzarono quando imposero le mani sulla loro sorella e loro figlia. Questa bellissima giovane ragazza giudea, mentre la mettevano sul cammello e la mandavano in un paese straniero, fra gente straniera. Ma c'era qualcosa su di loro. Dissero che la tua progenie possiede la porta del proprio nemico. Sii tu la madre di migliaia di milioni. E oggi quella razza di persone, il popolo di Dio, si estende da mare a mare in tutto il mondo. In quella resurrezione saranno come le stelle del cielo, come quelle luci brillanti che prendono la loro posizione mentre passano attraverso il cielo. E quando verranno, saranno come i mari presso il o le sabbie sulla riva del mare. Ce ne saranno migliaia di milioni. La tua progenie possederà la porta del suo nemico. Quella è la promessa che Dio ha giurato. La progenie di Abramo. Allora, tramite il suo Santo Spirito, vedendo che anche la madre doveva essere parte del figlio, perché sono parte della carne, allora lo Spirito Santo che opera tramite queste persone disse: egli, lascerò che la tua progenie possieda la porta del nemico. Allora Dio, giurando che egli avrebbe posseduto la porta del nemico, allora in quale posizione quello pone la Chiesa del Dio vivente? Noi siamo la progenie di Abramo, perché noi, essendo morti in Cristo, diventiamo progenie di Abramo e siamo eredi con Lui, sotto la stessa promessa giurata. Siamo progenie di Abramo e siamo eredi di ogni promessa che gli era stata data. Ma quando vengono le prove, ecco dove falliamo. Ma non credo che la vera progenie di Abramo fallirà. Loro rimarranno proprio tanto coraggiosi e leali quanto lo fu Abramo. Ora vediamo che Dio non può dire qualcosa o fare qualche promessa senza che Egli la adempia. Egli deve farlo per essere Dio. Anni dopo, quando questo stesso popolo, il popolo promesso, la progenie di Abramo era in viaggio, entrando in una terra promessa, c'era una porta che si trovò e si sollevò contro di lui, e si trattava del suo stesso fratello Moab, che disse: «Non attraverserai il mio paese, farò in modo che non attraverserai il mio paese». Egli disse: «Se le nostre mucche leccheranno della tua erba o se berranno della tua acqua, ti pagheremo per ciò». Ma egli disse: «Non attraverserai questo paese». Ma la promessa di Dio si manteneva vera. Quindi andarono e presero il loro profeta Balaam e lo fecero scendere per maledire il popolo. Ed ecco quello che egli disse. Cercarono di mostrargli la parte peggiore della progenie benedetta, ma Dio gli mostrò la parte migliore di essa. Egli disse: chiunque maledice Israele sarà maledetto e chiunque lo benedice sarà benedetto. E furono abbassate le sbarre e Israele attraversò le pianure. Dio promise che egli avrebbe posseduto la porta del suo nemico. Più tardi, negli anni, venne uno chiamato Daniele che era nella linea di questa progenie reale e nella linea delle promesse, perché era la progenie di Abramo. E Dio lo scelse prima della fondazione del mondo per essere suo profeta e visse valorosamente e visse lealmente. E anche in un paese straniero ebbe un proposito nel suo cuore: non mi contaminerò con loro. Quella è la vera progenie di Abramo. Vivendo in un paese che è diverso, vivendo fra persone che sono diverse, ma tuttavia valorosi verso quella promessa: non mi contaminerò con loro, rimarrò fedele. Dio lo mise alla prova come fece con suo padre Abramo. E il re disse: o sarai come uno di noi e adorerai nel modo in cui adoriamo noi, o ti getterò in una fossa piena di leoni affamati. Daniele, come suo padre Abramo disse, puoi gettarmi nella fossa dei leoni, ma non mi piegherò davanti ad alcuna delle tue immagini. Non prenderò la tua religione formale, rimarrò fedele a Geova. Ed ecco che allora arrivò la resa dei conti. Il re mantenne la sua promessa e prelevò il profeta, o lo fece prelevare e gettare nella fossa dei leoni. E quando i leoni, il nemico di Daniele, si lanciarono verso il profeta, Dio mantenne la sua promessa e gli possedette la porta del suo nemico. Dio mise un angelo là davanti a quei leoni e si impadronì della porta. Dio mantiene la sua promessa. Egli possederà la porta del suo nemico. Dio disse così. Poi ce ne furono altri tre laggiù che si impegnarono ad essere leali alla causa, che erano davvero la progenie di Abramo. E quelli erano Sadrach, Mesach e Abednego, e furono messi alla prova. E dissero: se non vi chinerete quando sentirete l'arpa suonare e le trombe che suonano, se non vi chinerete alla nostra religione, e vi allontanerete da quelle cose per cui avete preso posizione. E comunque vi sbagliate di grosso. La vostra religione non è niente di più di quella di chiunque altro. Non lo sentiamo sempre? Ma la religione di Gesù Cristo è diversa. La potenza della sua resurrezione è diversa. Noi siamo persone diverse, un popolo speciale, un sacerdozio reale. Dio fa la differenza. Ma quando dissero: dovrete diventare uno di noi, sarebbe andato bene a Sadrach e Mesach e Abednego se volevano diventare uno di loro, ma loro non sarebbero mai diventati come gli stranieri. Ora dissero: se non lo farete, abbiamo là fuori una porta verso una fornace che possiamo aprire e gettarvi dentro di essa, e avreste desiderato essere diventati uno di noi. Essi ricordarono la promessa, li fecero marciare proprio verso la fornace ardente, e quando aprirono la porta e li gettarono nelle fiamme, il loro nemico che li avrebbe consumati, essi possedettero le porte del loro nemico. Dio mandò suo figlio in quelle fiamme di fuoco e raffreddò i carboni e parlò con loro mentre erano là dentro. La promessa di Dio si tenne fedele. Possedettero la porta del nemico. Prima approvati, poi possedettero la porta del nemico. Non è stato Gesù colui che ha fatto la promessa? Se persino offenderete uno di questi piccoli, meglio per voi sarebbe che una macina da mulino vi fosse messa al collo e foste annegati nelle profondità del mare. Non portate nemmeno un'offesa a questi piccoli che credono in me, e questi segni seguiranno coloro che avranno creduto in me. Egli fece la differenza, fece una dimostrazione di quello che credeva e non credeva. Là sempre ci sono tre moltitudini di persone, cioè l'incredulo, il finto credente e il credente. Ma Dio ha sempre un modo di dimostrare chi è un credente. Quel credente rimane saldo su quello che Dio ha detto essere la verità. Sì. Fu Elia il Tisbita, quando si giunse ad una resa dei conti, al punto che pensava di essere l'unico nella nazione che viveva ancora per Dio. E il re lo avrebbe messo alla prova e lo perseguitano. E quella piccola regina, truccata, chiamata Isabel, minacciò la sua vita. E quando si arrivò alla resa dei conti, Elia possedette le porte del suo nemico e riportò l'intera nazione di nuovo a Dio. Dio mantiene la sua promessa. Fu Mosè, essendo pure nella linea di questa progenie reale, la progenie di Abramo, che quando fu mandato giù in Egitto per liberare i figli di Israele, e Dio gli diede segni e prodigi da compiere e di colpire la terra e portare rane e pulci e tenebre e grandine e pioggia e fuoco, e aveva fatto tutti questi miracoli. Tuttavia, quando li guidò fuori tramite la mano di Geova, venne un tempo in cui si imbatté nella porta tra lui e la terra promessa. C'era il Mar Rosso, una sbarra di traverso alla strada. Erano circondati dall'esercito di Faraone, i monti e i deserti e il Mar Rosso. Ma Mosè si fece avanti e possedette la porta del suo nemico e attraversò il Mar Rosso sull'asciutto mentre camminava su una strada polverosa. Egli possederà la porta del nemico. Dio disse così e quello pone fine alla cosa. Furono solo alcuni anni dopo, quando vennero le prove e la Chiesa fu tutta scossa, così com'è facile esserlo per una congregazione di persone quando qualcosa sembra non avvenire nel modo che è supposto essere. Dio lo compie in quel modo. Dio porta tensioni nella Chiesa. Ogni figlio che viene a Dio deve essere testato e messo alla prova ed esaminato. Egli lascia che la malattia vi colpisca, lascia che vi vengano delle infermità per testarvi e mettervi alla prova, per mostrare al mondo che siete veramente la progenie di Abramo. Egli lo permette tramite la sua stessa volontà. Egli permette dei disastri, egli permette che gli amici si rivoltino contro di voi, permette tutte queste cose e libera il diavolo per tentarvi, e lui farà di tutto, eccetto prendere la vostra vita. Potrebbe gettarvi sul letto d'afflizione, potrebbe mettere i vostri vicini contro di voi, potrebbe mettere la Chiesa contro di voi, può fare quasi ogni cosa ed è la volontà di Dio che egli lo faccia. Ci viene insegnato che per noi ciò è più prezioso dell'oro. Venne di Abramo con Isacco sul monte, quello a cui fu data la promessa, e per la sua lealtà e la sua conoscenza e la sua fede in Geova, e tramite quello e quello soltanto che Dio abbassò lo sguardo e disse: la sua progenie possederà le porte. Io ho giurato per me stesso che farò queste cose. Non c'è nessuno più grande per cui egli potesse giurare, ma egli giurò per se stesso. Allora, se egli lasciò che Abramo fosse messo alla prova fino a quel punto finale, egli deve mettere alla prova voi e me per quel momento finale, quel tempo di decisione in cui tutto vi viene tolto. Là dovete stare da soli. Alleluia! Eccolo! Rimanere da solo, uscire là e dire: se anche mi uccidesse, non di meno confiderò in lui. Quella è la progenie di Abramo. Ecco colui che dà la promessa. Non importa cosa dicono gli altri, cosa fanno gli altri, quanto a me e alla mia casa serviremo Dio, disse. Se gli altri dicono: non c'è niente nell'esperienza, è un sacco di emozioni, quanto a me e alla mia casa serviremo Dio. E mi piace iniziare con Paolo proprio qui a dire: secondo la via che è chiamata eresia, io adoro l'Iddio dei nostri padri. Sebbene vengano delle chiacchiere nella Chiesa, sebbene siano di quelli che distorcono, e sebbene loro siano ogni genere di falsi profeti ed ogni cosa che entra nella Chiesa fra le persone nel vicinato e tutto il resto, ma quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Sebbene tutti loro smettano di venire, e sebbene la Chiesa diventi fredda, indifferente, io e la mia casa serviremo il Signore. Sebbene si pregasse per qualcuno e non fosse sanato, quello non ha niente a che fare con ciò. Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Le prove, le tribolazioni, L'uomo non è infallibile, ma Dio lo è. L'uomo, se prestate attenzione ad un uomo, lui farà un errore, forse non volontariamente, ma lo farà. Dio gli permetterà di farlo, così che gli possa scuotere via la vostra fede dall'uomo. La nostra fede non è nella sapienza dell'uomo, ma nella potenza della resurrezione di Gesù Cristo. Ecco dove ripone la sua promessa, la vera progenie di Abramo. Perché possono essere la progenie di Abramo? Solo quando ricevono lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non sono la progenie di Abramo. Quella stessa fede che era in Abramo entra nel credente. Non importa cosa avviene o quanto contrario, il credente continua a marciare avanti. Le spie tornarono e dissero: «Oh, è una follia tentare. Non serve proseguire ulteriormente, perché quelle persone là sono dei tali giganti e hanno dei grandi governi e loro hanno lance. Ebbene, sembriamo persino cavalletta al loro fianco». Non so, ma sono persuaso a credere qui che Giosuè fosse solo un nanerottolo, proprio un piccoletto, un individuo piccolo. Posso vederlo saltare su una specie di cassa e dire: uomini e fratelli, a 2 milioni di persone, siamo più che capaci di conquistarli? Vedete? Perché c'era la progenie di Abramo. Dio diede la promessa. Quella era loro proprietà. Dio diede la promessa. Non importa quale fosse l'opposizione. La vera progenie di Abramo disse: possiamo conquistarlo perché Dio ce l'ha data. Ecco dove vi trovate stamattina. Ecco dove si trova la Chiesa del Dio vivente. Non mi importa cosa dice chiunque altro, cosa dice il dottore, cosa qualsiasi cosa, cosa dice l'incredulo. Noi siamo più che all'altezza per qualsiasi cosa si faccia avanti. Siamo la progenie d'Abramo e possederemo la porta del nostro nemico. Non importa quale sia il nemico, Dio ha dato la promessa. Quello era loro, la loro proprietà. La guarigione è vostra proprietà, la salvezza è vostra proprietà, lo Spirito Santo è vostra proprietà. E ci sono migliaia di grandi predicatori e così via nel paese oggi che dicono: non è così. Ma la progenie di Abramo sa che è così. Si fanno proprio largo e possiedono le porte del nemico. Dio disse che lo avrebbero fatto. Lo credono perché è una promessa. La sua progenie possederà la porta del nemico. Ora attraverserete prove, tribolazioni. E Giosuè rimase là, leale. Il piccoletto disse: non mi importa quanto siano grandi, non mi importa che tipo di lancia abbiano, quanto sono alte le mura delle loro città e quanto sia grande. La nostra promessa è che la porta sarà posseduta dai figli della progenie di Dio e noi andremo a prenderli. Siamo più che all'altezza per loro. Oh, quella è la vera progenie. Molti di quelli che sono nati progenie naturale dissero: non possiamo proprio farlo, non c'è bisogno di provare. Vedete, siamo in minoranza, siamo surclassati, siamo ogni cosa, non importa, lui non avrebbe... Stavano guardando, vedete, quello che vedeva l'occhio, e Giosuè guardava quello che disse Dio. La progenie di Abramo non guarda ad alcuna delle cose naturali, guardano quello che disse il Signore, quella è la promessa. E se Abramo avesse guardato al naturale, alla donna di 100 anni d'età, 90 ne aveva, e lui ne aveva 100, e aveva vissuto con lei da quando era una ragazzina, e lui era un ragazzino e nessuna progenie. Lui non guardava quelle cose, disse che contava quelle cose come se non fossero, perché guardava solo a quello che disse Dio. Ti benedirò, Abramo, e ti darò una progenie tramite Sara. E lo credette. Non guardate all'opposizione, guardiamo quello che disse Dio. Dio l'ha detto, quello pone fine alla cosa. Quindi poi, quando scese al Giordano, quando Giosuè fu reso comandante in capo dell'esercito, e scesero fin proprio al bordo dell'acqua, e da poter guardare dall'altra parte vedere Gerico. Ma tra loro, quando Giosuè aveva preparato il suo esercito, c'era una porta. Quella porta si chiamava Giordano. Ma la promessa di Dio è valida per ogni porta. Non importa quale porta sia, la promessa di Dio è valida. Egli possederà le porte del suo nemico. Quello pone fine alla cosa. Quando quel mattino egli scese al Giordano, forse sono portato a credere che il diavolo avesse posto delle nubi di tempesta dappertutto. Le grandi acque fangose scorrevano giù, i campi erano stati sommersi da un'inondazione. Oh, che tempo seducente! Ma Giosuè disse: preparatevi, vedrete la gloria di Dio. E si santificarono e si prepararono, preparandosi, quando tutto sembrava essere contrario. Ma quella era la progenie di Abramo, a cui Dio giurò: io gli darò la porta. Egli arrivò al Giordano, quella era la sua porta, ed egli la possedette. Uno di questi mattini, anch'io dovrò scendere a quell'ultima porta? Voi dovrete scendere al Giordano, ma la progenie di Abramo possederà la porta. Non importa cosa sia, egli possederà la porta di ogni nemico. Tutti quegli uomini erano grandi uomini, morirono sulla linea di dovere, ma alla fine, un giorno a Betlemme di Giudea, nacque la progenie reale, i quali tutti gli altri erano solo ombre. La progenie reale nacque non da un uomo, ma egli nacque da una vergine, con nelle sue vene la potenza di conquistare la morte e l'inferno. Dio fece una promessa. Un uomo comune non poteva farlo, ma se Dio fa una promessa, egli è proprio lo stesso Dio che era alcuni minuti prima con Abramo. Jehovah Jireh, il Signore provvederà il modo per impadronirsi della porta. Come lo faremo? Giosuè morì, Mosè morì, gli altri morirono, ma Dio disse: egli possederà la porta del suo nemico. Come farà a possedere la morte? Egli ha un modo di fare le cose. Egli possederà la porta del suo nemico. La progenie reale nacque. Egli fu tentato in ogni modo come lo siamo noi. Proprio come voi dovete essere tentati, così lo fu lui. Quando egli ricevette lo Spirito Santo, il diavolo prontamente lo prese nel deserto per 40 giorni e notti per essere tentato. E quando egli uscì, e alla sua morte piantarono dei chiodi nella sua mano e gli sputarono in faccia, attraverso ogni malattia, ma quando egli era qui sulla terra, egli dimostrò che poteva conquistare la malattia. Quando per una paralisi la madre della moglie di Pietro giaceva malata, le toccò la mano e la febbre la lasciò. Quando il lebbroso gridò alla porta: impuro, impuro, se tu vuoi puoi sanarmi. Egli disse: lo voglio, sii sanato. Egli conquistò e si impadronì della porta della lebbra. Egli si impadronì della porta della febbre. Egli indusse tutta la natura a obbedirgli. Egli era la progenie di Abramo, la progenie reale, colui al quale fu fatta la promessa. A lui, Abramo, e tutta la progenie che lo seguì fino alla progenie reale, e tutta la progenie dopo di lui. La promessa di Dio è vera. Egli conquistò la malattia. Egli conquistò la tentazione. Quando il nemico gli sputò in faccia, colpì la sua mascella, egli voltò l'altra. Quando gli strapparono la barba dal volto e sputarono su di lui, egli non rispose irritandosi. Egli conquistò la porta della tentazione e se ne impadronì. Allora dite: la mia collera non me lo lascerà fare. Tu, progenie di Abramo, sì, Signore, egli l'ha conquistato per te. Quando lui fu irritato, egli non rispose irritandosi. Quando fu deriso, egli rimase in silenzio. Quando fu chiamato un diavolo, rimase in silenzio. Aveva un compito ed erano gli affari del padre e andava in giro a fare quello. Poi alla fine lo portarono ad una croce. La morte lo affrontò. Tutti gli altri avevano conquistato i mari e avevano conquistato la natura e avevano conquistato leoni e avevano conquistato il fuoco. Avevano conquistato tutto tranne la morte. Ma ecco colui nel cui cervello, nelle cui vene pulsava e aveva la potenza di conquistare la morte. Così presero le sue mani e lo distesero e lo inchiodarono ad una croce, lo bastonarono e lo flagellarono al punto che le sue ossa apparivano da lui. Ma quando essi lo fecero e avevano fatto tutto quello che potevano fare, la morte lo colpì, disse: ora ti prenderò come ho fatto con Giosuè, ti prenderò come ho fatto con Daniele e farò tutto questo perché ti farò morire. Ed egli morì al punto che il sole si vergognò di se stesso, morì al punto che la natura si vergognò e smise di funzionare. Il sole tramontò a metà del giorno, le stelle non volevano neanche uscire. Morì al punto che gli elementi furono oscurati da non poter vedere la mano davanti a voi in pieno giorno. Immagino che la natura disse: lasciatemi morire con lui. Fratello, allora il diavolo mandò la sua preziosa anima nei pozzi senza fondo dell'inferno. Allora si aprirono le porte, ma egli uscì il terzo giorno conquistandolo. Amen! La sua progenie possederà la porta del nemico. Conquistò la morte, conquistò l'inferno. In quel primo mattino di Pasqua, egli conquistò il sepolcro. Ora noi ci troviamo più che vincitori tramite colui che ci ha amati. Nel giorno di Pentecoste, egli mandò giù lo Spirito Santo per continuare attraverso i gentili a far uscire una progenie di promessa, per dare ai gentili rigettati, per dar loro il battesimo dello Spirito Santo e portarli nella promessa. Ora abbiamo il diritto a conquistare ogni malattia. Non dobbiamo conquistarla noi, è già stata conquistata. Noi dobbiamo solo reclamare la promessa e andare a prenderla. È già conquistata. La morte è conquistata, l'inferno è conquistato, la malattia è conquistata, la tentazione è conquistata, tutti i diavoli sono conquistati, l'inferno è conquistato, la morte è conquistata, il sepolcro è conquistato. Ci troviamo alla porta conquistandola. Non dobbiamo sparare un colpo, è già stato pagato. Il suo nemico, egli possiederà la porta del suo nemico. Quanti? Migliaia di milioni. Egli possiederà la porta del suo nemico. Ogni nemico, egli risorse dai morti. Noi lo possediamo perché egli ce l'ha dato. Ogni cosa è un dono gratuito, oltre a tutto quello, e tutto quello che gli ha fatto è conquistato ogni porta. Egli conquistò la malattia, si impadronì della porta. L'unica cosa che dobbiamo fare è avvicinarci alla porta e dire: nel nome di Gesù Cristo, il conquistatore, amen. Quando arriverà il tempo di morire, la morte dicesse: guardate come gli faccio ritrattare la sua religione. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, torna indietro, Giordano. La progenie di Abramo si impadronisce della porta. Ebbene, Paolo disse, quando stavano per tagliargli la testa, una progenie di Abramo, e gli disse: morte, dov'è il tuo dardo? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Sia ringraziato Dio, il quale ci dà la vittoria tramite Gesù Cristo. Egli possederà la porta del suo nemico, se ne impadronisce. Ora lui non è scoraggiato davanti alla porta. Egli la conquisterà e se ne impadronirà. Egli la possederà, è in suo potere. Nella chiesa del Dio vivente stamattina si trova la potenza di guarire ogni malattia. Nella chiesa del Dio vivente si trova la potenza di vincere ogni tentazione. in possesso della Chiesa del Dio vivente stamattina si trova la potenza di incatenare il peccato e gettarlo via e ricevere il battesimo dello Spirito Santo nella Chiesa di Gesù Cristo. Qualsiasi cosa desideriate, chiedetela nel mio nome e vi sarà data. Ancora un po' è il mondo, la non progenie, la progenie non rigenerata, non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Quale? La progenie reale. Le opere che faccio io le farete anche voi. Io stesso verificherò di essere in voi, perché questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Egli possederà la progenie del suo nemico. Egli possederà, la sua progenie possederà la porta del suo nemico. Non importa quale sia la porta, se è malattia, tentazioni, peccato, qualsiasi porta sia, è conquistata. E la progenie di Abramo la possiede. Non siete felici stamattina di sapere che ora ci troviamo quali più che vincitori, più che vincitori? Oh, non c'è niente da combattere. La lotta è finita, il fischietto ha fischiato, la bandiera si è alzata. E in mezzo ad ogni mucchio di peccato, in mezzo ad ogni stanza di malati e la vecchia rozza croce piantata dal sangue di Gesù Cristo, un conquistatore. L'unica cosa da fare è credere, guardare e vivere. Sarò con voi, lo dimostrerò. Le persone entrano negli ultimi giorni e dicono, oh, ebbene, quello era, ma sarò con voi. E le stesse cose che ho fatto io qui sulla terra, sarò in voi facendo proprio la stessa cosa. Allora sapranno, mi vedranno, il mio popolo mi vedrà, la progenie di Abramo mi vedrà, mi conosceranno, mi riconosceranno, gli altri mi chiameranno Belzebù proprio come hanno fatto. Ma voi mi riconoscerete perché sarò con voi, mi vedrete, vedrete con i vostri occhi, mi vedrete perché sarò con voi fino alla fine del mondo, proprio le stesse cose che faccio io. Chi crede in me, le opere che faccio io, le faranno anche loro, lo stesso tipo di opere. E oggi la Chiesa del Dio vivente ha il privilegio di stare a vedere la conquista. Gesù Cristo risorto, il Figlio del Dio vivente, che si trova presente, vivente nella sua Chiesa, facendo la stessa cosa che fece allora. Allora possediamo la porta di ogni nemico. Se stamattina avete un nemico, allora, fratello mio, c'è solo... Se siete una progenie di Abramo, dopo aver sentito questo, non ci sono abbastanza diavoli all'inferno che possano mantenere quella porta davanti a voi. Si aprirà, non mi importa che cosa sia, salitela come una progenie promessa. Dite, io lo reclamo per me, questo è mio perché Dio ha giurato che avrebbe risorto Gesù e tramite Gesù lo avrei conquistato. Vengo nel nome di quel conquistatore Gesù Cristo, fai strada, sto attraversando, amen. Egli possederà la porta del nemico, allora state lassù con le spalle indietro e lo scudo lucente coperto dal sangue del Signore Gesù. Il nemico lo riconoscerà. Avete un bisogno? Parlate a lui ora mentre preghiamo. Voi qui dentro stamattina, mentre avete i capi chini, e se avete un bisogno, alzereste solo la mano verso Gesù? E ditelo solo nel vostro cuore e dite, Signore, Tu conosci il mio bisogno. Ora ho sentito stamattina, ed è la Bibbia, egli possederà la porta del nemico. Sto venendo per possedere la porta. Forse ho un temperamento, forse ho bisogno dello Spirito Santo, il peccato mi ha bloccato, ho un bisogno, ma ora sto arrivando alla porta, me ne impadronirò stamattina, la mia porta, quindi fai strada, sto attraversando. Benedetto Signore, hai visto tutte quelle mani e sai che questa è la Tua parola, Signore. Io l'ho solo citata e fatta scendere attraverso le scritture, i personaggi della Bibbia, di come vinsero regni e operarono giustizia e spensero il fuoco, la violenza del fuoco e scamparono al taglio della spada e turarono le gole di leoni e... Oh, ancora, donne recuperarono, risorti i loro morti, e molte cose, perché tu l'hai promesso, è la tua promessa, la sua progenie. La tua progenie, Abramo, possederà la porta del nemico, e tu mantieni la tua promessa. Ora, dai loro, Signore, il desiderio del loro cuore. Possano andare via da qui quali persone diverse. Possano uscire sapendo di essere dei conquistatori, perché quella progenie reale ha conquistato per loro. Il re reale, quando venne, nacque da una vergine, conquistò ogni nemico, persino la morte. Quindi la morte stessa non può intimorire la progenie di Abramo. Abbiamo la promessa che erediteremo la terra e torneremo di nuovo in un modo più glorioso, in un corpo glorificato, dopo che l'ultimo nemico sarà posto sotto i piedi del solo e ultimo figlio di Dio che entrerà nel regno. Se ci sono coloro con le mani alzate, Signore, che sono peccatori, salvali. Coloro che si sono sviati, fagli sapere che non devono rimanere sviati. Egli può possedere quella porta dello sviarsi. Forse quello con un temperamento, una lingua volgare sporca, oppure un cuore lussurioso, o uno avido di denaro, o qualcosa di sudicio, fagli sapere che possono possedere quella porta. Forse malattia, Signore, afflizioni, possano possedere quella porta, perché egli fu fiaccato per le nostre trasgressioni, ferito per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace fu su di lui, e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Siamo conquistatori stamattina, concedilo, Signore. E oltre a tutto ciò, quella grande opera fatta da lui, non di meno è Egli è con noi. Tuttavia, egli promise che lo avrebbe fatto. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine dell'epoca. Io prego, Padre, che farai conoscere te stesso ad ognuno stamattina, perché lo chiediamo nel nome. In nome di Gesù. Amen. Credete quello essere la verità? Credete solennemente che è la verità, non un solo tentennamento di dubbio nel vostro cuore. Ora, ricordate solo questo, l'operare dello Spirito Santo è così semplice che confonde la mente intellettuale. Le cose più semplici che io abbia mai ho visto, lo Spirito Santo fare questo. Dicevo cose simili, ebbene, non pensavo che fosse in quel modo. Se dovessi usare la mia stessa mente, direi, ebbene, quello non può essere giusto, ma è sempre giusto. Egli fa le cose proprio in modo così semplice. Ed egli fa delle cose per farsi conoscere al suo popolo. Dio è con il suo popolo. Egli è nel mezzo del suo popolo. Egli li ama. E vuole farlo per loro, e per aiutarli e far sapere a loro non quello che egli farà, ma quello che ha già fatto. Egli l'ha già fatto, è vostro, vi appartiene, è un dono gratuito da Dio nostro Padre per la sua Chiesa. Ora come sarà tutta intricata la mente intellettuale, come nei giorni di Daniele e nei giorni dei ragazzi ebrei e i molti di cui abbiamo parlato stamattina. Vedete, il grande mondo intellettuale in quel giorno era tanto difficile da conquistare quanto lo è ora. È sempre stato il nemico. Per il loro modo di vedere, la loro scienza moderna e altro, erano proprio tanto complicati niente altro per la mente in passato quanto oggi la nostra, vedete, era la stessa cosa. Ma ci furono quelli sempre che osavano rimanere là e dire: Dio ha ragione, la parola di Dio è vera. E voi non dovete conquistare, perché Egli ha conquistato. L'unica cosa che dovete fare è solo avvicinarvi e impossessarvi, stare alla porta, dire: è mia. Questa è mia, Dio me l'ha data, la mia salvezza. Se voglio lo Spirito Santo, Dio me l'ha dato. La promessa è per me, per i nostri figli, tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore ne chiamerà. Ecco perché io prendo posizione, solo il mio ministero di questo discernimento e così via, ora terminerà presto, oh, ci sarà sempre, ma questo presto terminerà perché volgerà in qualcosa di più grande, vedete? Sta crescendo dal prendere la mano fino al discernimento ed ora è pronto a farne un altro, vedete? Lo vedete? Osservatelo e sappiate che è vero, vedete? So che è la verità. E diventerà più grande, più elevato, migliore, certo. Ebbene, Egli l'ha promesso e quello che Egli ha promesso lo compie. Egli non può mancare nella sua promessa. E che cos'è? La sua presenza sempre vivente con noi per farlo. Farvi sapere che Egli si è impadronito della porta per voi. Egli era la progenie reale. Nessuno poteva impadronirsi di quelle porte tranne lui. Tutti quelli in passato erano ombre della sua venuta. Ma quando egli venne, concluse l'intera battaglia. La battaglia fu conclusa al Getsemani e al Calvario. Ed ora noi semplicemente ci troviamo come conquistatori. Non c'è combattimento da fare noi. Il combattimento è finito. Ne possediamo proprio l'atto di proprietà. Una garanzia scritta da Dio nostro Padre, il quale alzò la mano, disse: io giurerò per me stesso che la sua progenie possederà la porta del nemico. Eccolo, è già ottenuto. Egli fu fiaccato per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Abbiamo ricevuto guarigione. È già stato fatto. È un'opera compiuta. Noi proprio lo possediamo. E le opere che faccio io le farete anche voi. Il Re è con noi stamattina. Le sue grandi benedizioni, lo Spirito Santo, si muove su di noi. Percepire quella gloriosa sensazione. Sapere che è esattamente con il in linea con la parola di Dio. Essa dà una tale consolazione sapere che Dio è nostro Padre. Ora, io credo ha distribuito i biglietti di preghiera stamattina. Io ho detto ok di non distribuire alcun biglietto di preghiera se non ci fossero altri che solo le persone del tabernacolo. Ebbene, ma se ci fossero intorno a 10-15 persone, qualcosa del genere, degli estranei dentro, ebbene, di distribuire i biglietti di preghiera in modo da farli salire e pregare per loro. Quanti sono estranei insieme a noi stamattina? Alzate la mano. Oh, mai, certo, ce ne sono 15 o 20 di essi. Bene, faremo allineare questi biglietti di preghiera e li faremo venire fino al palco, vedete? Il motivo per cui ho detto in merito alla gente del tabernacolo, loro sono qui. Questo discernimento, ricordate, sto dicendo questo, il discernimento presto sarà alla fine, ci sarà qualcosa tanto più grande e tanto migliore proprio in arrivo. C'erano, che conosco, vedo che guardate due fratelli ora, che si trovavano con me ieri quando quello è successo, vedete, e il giorno prima quando avvenne, e quelle sono tre volte di fila ora che è avvenuto, una conferma che ora è vicino, vedete, proprio sta per avvenire. Ora, Signore, Tu sei Dio e noi siamo Tuoi servitori, Ti ringraziamo per la Tua parola, per lo Spirito Santo il quale ha benedetto i nostri cuori ed ora siamo felici. Siamo seduti qui sapendo di essere vincitori. Abbiamo già posseduto tutte le porte del nemico. Ci è stato dato e abbiamo il passeportù in mano. Il nome di Gesù Cristo farà aprire ogni porta del nemico. Prendete questa chiave, la chiave del nome di Gesù, e aprite ogni porta del nemico che vi ha legati lontano da qualche promessa. E Dio, stamattina veniamo nel nome di Gesù con questa chiave per aprire le porte per i malati e gli afflitti, perché sta scritto nella sua parola: nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue e se raccoglieranno serpenti o berranno delle cose mortifere, non farà loro del male. Porranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. Sappiamo che quelle cose sono vere e concedi stamattina, Signore, che facciano, le persone siano in grado di vederlo tramite la manifestazione della parola fatta carne e dimorante fra noi, che egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti, e possano accettarlo ed essere guariti stamattina da tutti i loro malesseri e malattie e problemi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Suoneresti, Teddy, Sol Abife, tranquillamente, dolcemente, se vuoi. E quale? Avete iniziato da uno? Numero 1, biglietto di preghiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o qualsiasi cosa sia. Bene, vorreste proprio, senza far rumore, se potete salire, venite da questo lato. Circa, vediamo, numero 1, numero 2, chi ha il biglietto di preghiera numero 1? Sì, numero 2, bene Signore, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8, numero 9, numero 10. Mentre si avvicinano e prendono le loro posizioni, stando in piedi, mi piacerebbe fare questa domanda per alcuni degli altri. Quanti ci sono delle persone del tabernacolo qui che sono malate? Persone del tabernacolo, alzate la mano. Circa 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8 o 9 mani. C'è qualcuno qui nel tabernacolo che non è qui del tabernacolo? Sono estranei fra noi, benché siate venuti dopo il servizio e non avete ricevuto un biglietto di preghiera. Alzereste la mano? Chiunque abbia bisogno di Dio, che non viene in questo tabernacolo, chiunque qui che non sia membro di questo tabernacolo e tuttavia è malato e non ha un biglietto di preghiera, volete essere ricordati in preghiera? Alzereste la mano? Ogni persona. Bene, va bene, bene. Ora vi chiederò di essere proprio il più riverenti possibile, solo per alcuni minuti, e poi partiremo proprio e inizieremo. Ora, vediamo. Quanto spazio è rimasto lì, Billy? Bene. Quello lassù ha il numero 10? Ho chiamato dall'1 al 10. 11, 12, 13, 14, 15. Che stiano in piedi ora. Se sono il numero 10, 11, 12, 13, 14, 15. Che stiano in piedi. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne mancano altri due, dall'1 al 15, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, aspettate un minuto, Io gli ho detto di dare i biglietti di preghiera solo alle persone che non erano del tabernacolo. È così, vedete, perché sarebbe, vedete, discernimento. Le persone dicono, queste persone vengono al tabernacolo. Vedete, io vi dico, quanti sono stati qui? Non sono mai stati qui. Vediamo la vostra mano. Nessuno che sia mai stato in una delle mie riunioni prima. Bene, ora, solo un momento, fratello Teddy. Ora potrei dire questo, che tutti voi avete sentito delle riunioni, come avviene, sebbene voi siete, tutti voi siete stati nelle riunioni? Vedete, quando il nostro Signore Gesù era qui sulla terra, non dichiarava di essere un guaritore. Egli era la progenie di Abramo, certamente, e aveva con sé la promessa. Disse che non faceva nulla senza che il Padre prima glielo mostrasse. È giusto? Ed egli disse, non posso fare nulla finché il Padre non mi mostra cosa fare. Ed egli lo vide tramite, non finché il Padre me lo dice, finché il Padre me lo mostra. San Giovanni 5:19. Quello che vedo fare al Padre, lo fa similmente il Figlio. Ora, quando egli venne, troviamo all'inizio del suo ministero, che dopo aver preso il seggio di Davide, parlando spiritualmente, quando lo Spirito Santo venne su di lui al battesimo di Giovanni, ed egli diventò il Messia unto. Ora ricordate, quando nacque, egli era il Figlio di Dio. Egli era il Figlio di Dio nato da una vergine. Quando egli diventò il Messia, però, è quando lo Spirito Santo venne su di lui, perché il Messia significa l'unto. Vedete, ed egli era l'unto quando lo Spirito Santo venne su di lui. Mi avete sentito predicare su l'agnello e la colomba. Poi troviamo che quando egli, dopo i suoi 40 giorni di tentazione, egli uscì. E come iniziò il suo ministero e come finì? Lo troviamo nel suo ministero che c'era un uomo chiamato Andrea che andò e trovò suo fratello Simone, un pescatore, e lo portò da Gesù. E Gesù gli disse, il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Giona. Da ora in poi sarai chiamato Pietro, che significa piccola pietra. Lo ricordate? E questo individuo era così sbalordito di quello che Gesù gli disse. Ora, il Messia era supposto fare quello? Quanti lo sanno, dicano Amen. Egli doveva essere il Dio profeta. Sì, Signore. Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Avverrà che chi non ascolterà questo profeta sarà tolto di infra le persone. Ora, allora quando troviamo più tardi la sua, egli venne dai suoi, chi erano quelli? I giudei, per natura, e così i suoi non lo ricevettero. Quindi, allora egli deve andare dai gentili, vedete, perché i suoi non lo ricevettero. Ma per quanti lo ricevettero, ad essi egli diede potere di diventare figli di Dio. Quindi ora egli si è rivolto ai gentili ed è stato per 2000 anni. Ma ora notate le cose che egli fece. Poi Filippo, dopo aver visto questo compiuto, andò e trovò Natanele e disse a Natanele chi aveva trovato e quello che egli aveva fatto. E quello lo sbalordì. Non poteva quasi crederlo. Ma quando arrivò nella presenza del Signore Gesù, quando trovò dove egli si trovava, arrivò nella sua presenza, Gesù disse, ecco un israelita in cui non c'è frode. Ora, se vi foste trovati là, pensate che sareste stati abbastanza spirituali da capire chi questi fosse? Pensate che lo avreste riconosciuto? Ora osservate, vedete? Quell'uomo, solo un estraneo, là, egli potrebbe essere stato un pescatore. Egli era un falegname. È quello che era. Questo falegname si trovava là, un uomo di mezza età, ed ecco arrivare quest'uomo. Lo guardò come uno di questi uomini qui, disse, ecco un israelita in cui non c'è frode. Ebbene, come faceva a sapere che era un israelita? non nel modo in cui era vestito, perché si vestivano tutti allo stesso modo, in cui non c'è frode. Come sapeva egli che lui era un uomo senza frode? Quindi ciò sbalordì quest'uomo, essendo un vero credente, disse: Rabbi, o fratello, predicatore, insegnante, quando mi hai mai visto? Vedete, egli stava dubitando di lui. Egli disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Egli disse: tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Gesù disse: perché ti ho detto questo, ora mi credi? Ora vedrai cose più grandi di questa. Ed ecco il motivo per cui credo che la Chiesa del Dio vivente vedrà una cosa più grande di questa. Sta per entrarci dentro proprio ora, a breve. Vedete, perché l'hanno creduto. Quelli che l'hanno rigettato a motivo di barriere denominazionali, dubito che crederanno mai a qualcosa. Vedete, cose o camminerete nella luce o sarete ciechi. La luce acceca, oppure mostra il sentiero. Ho trovato degli uccellini presso la Statua della Libertà. Sii certo di andare a vederla, fratello Toms, quando salirai. Vedi, sbattono la testa contro là. E dissi: qual è il problema? Disse: invece di seguire la luce nella tempesta per la salvezza, hanno cercato di spegnerla. Andando contro la luce, si sono uccisi. È l'unica cosa che avviene quando sbattete contro la luce. Vi uccidete spiritualmente. Camminate solo nella luce come egli è nella luce. Allora avremo comunione uno con l'altro, tutte le chiese crederanno e andranno avanti e gioiranno delle benedizioni di Dio. Non sarebbe meraviglioso quello? Guardate la donna samaritana quando venne. Lei era una samaritana, ora non una giudea, una samaritana. Ed egli disse: portami da bere. E la conversazione andò avanti. Ora, questo è per quelli nuovi. E la conversazione proseguì. Ora, lei non sapeva che egli era il Messia. Egli era solo un uomo, un giudeo, vedete. Cosa disse all'inizio? Lei disse: non è usanza che voi, giudei, parliate ad una donna samaritana così. Lei disse: non abbiamo rapporti uno con l'altro. Egli disse: ma se tu sapessi con chi stai parlando, chiederesti a me dell'acqua e ti porterei, ti darei dell'acqua che non si viene qui ad attingere. Ebbene, lei disse: ora solo un minuto. Lei disse: noi adoriamo su questo monte e voi giudei adorate a Gerusalemme. Gesù disse: ma verrà l'ora in cui non adorerete a Gerusalemme o su questo monte, ma nello spirito, perché Dio è uno spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Vedete? Ebbene, egli proseguì, portò avanti la conversazione finché trovò dov'era il suo problema. Quello, sapete qual era il suo problema? Qualcuno sa qual era il problema con la donna al pozzo? Lei aveva troppi mariti, non è vero? Quindi egli le disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho alcun marito. Disse: è vero, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo. Lei disse: signore, ora osservatela, signore, vedo che tu sei un profeta. Se scorrete a ritroso quella referenza a margine, lo troverete: signore, nell'originale, tu sei, io vedo che tu sei quel profeta. Ricordate, nella Bibbia continuava a dire: quel profeta, sei tu quel profeta? Di quale profeta si trattava? Quello che Mosè disse sarebbe sorto. Io vedo che tu sei un profeta. Ora ci viene insegnato e sappiamo che quando verrà il Messia, egli farà queste cose. Quello era il segno del Messia, è giusto? Sapeva qual era il suo problema. Disse: noi sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà queste cose. Ma tu chi sei? Egli disse: io che ti parlo, son desso. Lei lasciò il suo secchio d'acqua, corse nella città, immagino proprio stringendosi il cuore e dicendo, tenendosi le mani sul suo petto, che proprio sussultava, dicendo, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Non è proprio quello che la Bibbia disse che sarebbe venuto? È un giudeo seduto là fuori, proprio un uomo ordinario, sembra un falegname, ma egli mi ha detto che ho avuto 5 mariti e tutti voi sapete che è la verità. Questo deve essere il Messia. È giusto quello? Ora Gesù disse, ancora un po', un piccolo lasso di tempo, il mondo non mi vedrà più. Tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi persino in voi. E le opere che io faccio le farete anche voi. Anche più di quelle che ho fatto qui ne farete voi, perché io vado al Padre, ritornerò nella forma dello Spirito. Il sacrificio è pagato, la progenie reale morì, la progenie reale le risorse. Ora la Chiesa si trova giustificata credendo quello e la progenie reale può entrare in queste persone e renderle anche coeredi, figli e figlie di Dio. Ora per gli altri là fuori che non siete nella fila di preghiera, io gli ho detto di dare biglietti di preghiera solo alle persone che quando l'ho chiamato stamattina lui mi aveva chiamato, ha detto vuoi che scenda e distribuisca dei biglietti papà? Ho detto se ci sono almeno 10 persone che non sono del tabernacolo. Ora, a volte nel tabernacolo io chiamo e do loro dei biglietti di preghiera. Voi ribattete, dite, ebbene li conosceva, erano del tabernacolo, lui sapeva la loro condizione. Certo. Allora mi giro e dico, vengano solo quelli che non sono del tabernacolo. Bene, voi che non siete del tabernacolo, voi sarete quelli che entreranno nella fila di preghiera. Oh, non li conoscevamo, ha detto il tabernacolo. Non sappiamo qual è il loro problema. Lui potrebbe mentire al riguardo. Vedete? Allora io dico che non venga nessuno, lasciamo che lo Spirito Santo scelga proprio coloro che qui dentro non sono del tabernacolo, proprio seduti là. Ancora, voi proprio non c'è affatto modo di portare un uomo a Dio se non è predestinato ad essere un figlio di Dio. Non c'è proprio modo di farlo. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, ed è la verità. Tutto quello che egli fece c'era qualcosa di contrario. Se l'ha fatto in questo modo, doveva essere in questo modo. E questo modo doveva essere di nuovo in quel modo. Vedete, è solo incredulità, ma la sapienza dei suoi figli è giustificata. Quindi voi vedete. Ora qui sto cercando di dire a questa congregazione di persone questo, che Gesù Cristo era quella progenie reale. Non siamo noi, è Lui. Noi siamo solo eredi di quello, ma ogni cosa è nostra. E se foste stati là quel giorno in cui si avvicinò Simone, e voi nessuno, questa è la prima cosa che egli abbia mai fatto. Ora quella sarà la prima cosa per queste persone, se egli lo compie. Non l'hanno mai visto prima. Ma quando Simone si avvicinò, un vecchio pescatore, senza istruzione sufficiente da firmare il suo nome su un pezzo di carta, la Bibbia disse che egli era ignorante e non istruito. È una congiunzione, entrambi ignorante e non istruito. E poi quando egli si avvicinò in segno, una forza, Gesù disse, il tuo nome è Simone. Cosa pensate che egli abbia pensato? Cosa avreste pensato se vi foste trovati là? E il nome di tuo padre è Giona, e da ora in poi sarai chiamato Pietro. Cosa? Cosa avreste pensato? L'uomo gli stava leggendo il pensiero? Ebbene, cosa avreste pensato? Avreste pensato che quello era il segno del Messia? Se quello è il segno del Messia in un'epoca, deve essere il segno del Messia nella seconda epoca, terza epoca, quarta epoca. Ogni epoca deve essere la stessa, perché Dio non può cambiare. E quanti sanno che il Messia era Dio? Certo, era l'unto, certo, quindi egli non può cambiare, egli deve essere lo stesso. Ecco perché egli dovette testimoniare per i samaritani la stessa cosa che fece per i giudei, perché le tre nazionalità di persone sono la gente di Cam, Sem, Yafet, giudei, gentili e samaritani. Ora, notate lo Spirito Santo. Quanti sanno che Pietro aveva le chiavi per il regno? Avete notato? Egli lo aprì nel giorno di Pentecoste per i giudei. Filippo scese e predicò ai samaritani e li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Ma lo Spirito Santo non era ancora sceso su di loro. Dovettero mandare a chiamare Pietro, che impose le mani su di loro e loro ricevettero lo Spirito Santo. È giusto? E la casa di Cornelio, i gentili lo ricevettero. Quello era tutto. Da allora in poi, ora è aperta proprio per tutti. Quindi, eccovi, vedete, egli dovette aprirlo. Dio ha i suoi modi di fare le cose. Ora, stamattina, se questo che diede la promessa alla progenie, e se la progenie è seduta qui, voglio che ognuno di voi creda di esserlo. Se la progenie è seduta qui, di certo la progenie vedrà la promessa. Ora, ognuna di queste persone che stanno qui ha alzato le mani. Non sono mai stati prima nelle riunioni. Mi sono estranei. Non ne conosco uno. Sono semplicemente entrati qui e alcuni minuti fa Billy ha dato loro un biglietto di preghiera ed ecco che essi si trovano qui. Ci sono molti di voi là fuori che avete alzato le mani, che non avete biglietti di preghiera e siete comunque stranei qui. Quello non ha niente a che fare con esso. Voi solo credete che siete eredi di quella promessa. Voi solo credete che per le sue lividure avete ricevuto guarigione e credetelo con tutto il vostro cuore. E guardate lui. L'unica cosa che è questo dono è solo sottomettersi a lui. Io non dico nulla. Egli è quel che parla. E se è il suo spirito di profezia, il profeta ha sempre avuto il così, dice il Signore. È sempre stato giusto. E non mettete in questione la dottrina, poiché dovrà allinearsi con la Bibbia se è Dio. Dio non può dire qualcosa e poi tornare indietro e stravolgerla. Deve essere sempre la stessa cosa. Ora, voi là, credete, con tutto ciò che è in voi, credete. Ora, non andate in giro, state solo seduti davvero fermi ora, tutti, proprio tanto lentamente e dolcemente quanto puoi. Si dà il caso stamattina che la prima persona che si trova qui è un uomo. Ora prenderemo questa scrittura. Ora vedete dove mi trovo? Quanti possono comprenderlo? Ecco uomini e donne qui su cui non ho mai posato lo sguardo in vita mia. Non sono mai stati nella riunione. E vedete dove si trovano. Non sanno cosa sta per avvenire. Io non so cosa sta per avvenire. Ma Dio l'ha promesso. Abramo non sapeva cosa stava per succedere quando estrasse il coltello per uccidere Isacco. Ma Dio glielo promise. Quello poneva fine alla cosa. Egli lo aveva ricevuto come uno dai morti, sapendo che era in grado di risorgerlo dai morti. È giusto? Quindi quello lo stabilisce. Ora, ecco che vicino a me si trova un uomo. Non l'ho mai visto. Non so niente di lui. Siamo estranei uno all'altro. Non ci conosciamo l'un l'altro. Dio ci conosce entrambi. Ora, tramite un dono divino, se posso solo tramite un donato. Ora, quei doni nascono in voi. Dio ha predestinato prima della fondazione del mondo. Quanti lo sanno? Quindi non sarebbe qualcosa che avrei io per prendere quel dono. Dio ha proprio scelto quello. Non l'ho mai scelto io. Egli l'ha scelto, vedete? Come i profeti del Vecchio Testamento e le altre persone erano predestinate a farlo, a fare questo. Ora, se l'uomo è malato, non potrei guarirlo. Se l'uomo ha un bisogno, dipenderebbe da quello di cui ha bisogno, se posso aiutarlo o meno. Potrebbe essere, se fosse qualcos'altro, come egli, qualcosa di piccolo, per cui potrei aiutarlo, ebbene, sarei felice di farlo. Forse ha un cattivo temperamento, forse non è neanche un cristiano, forse è un cristiano, forse è un impostore, non lo so. E se fosse proprio un attacco subdolo, uno che si è intrufolato dentro ed è salito quassù e proprio sta recitando qualcosa. Osservate cosa avviene, vedete, solo osservate cosa avviene. Non lo so. Ma vedi, tu stai qui, allora puoi stare in piedi perfettamente sapendo che Dio ha fatto una promessa. Dio mantiene la sua promessa, vedete? Ora, se Dio mantiene la sua promessa fra proprio qui, ora, per queste persone, quanti là si siederanno là e con tutto il vostro cuore lo crederete? Tutto il cuore lo crederete? Allora proprio credetemi. Ora vediamo, prendiamo una scrittura. Ora, Simon Pietro venne dal Signore Gesù e nell'arrivare al Signore Gesù, il Signore Gesù gli disse chi egli era e gli disse delle cose in merito alla sua vita. Ebbene, lo stesso Gesù è vivente ancora oggi. Egli, credete che egli è risorto dai morti? Credete che lo spirito messianico vive proprio nella Chiesa oggi, proprio come l'ha sempre fatto? Bene, ora, voi nell'uditorio che non avete un biglietto di preghiera, guardate in questa direzione e dite, Signore, certamente non ci sono biglietti di preghiera nell'uditorio, li ho tutti in piedi qui. Voi nell'uditorio dite, Signore, toccami tu, scoprite cosa avviene. Scoprite cosa avviene. Ora, Signore, se ci fosse un modo al mondo di aiutarti, lo farei, vedi? Sono solo, siamo proprio estranei qui e io ti incontro per la mia prima volta. Ma sono responsabile, come ministro, di dire la verità ed essere un testimone di Gesù Cristo. E ora non voglio che tu mi dica niente, voglio solo che tu mi risponda se è vero o meno, e poi lo lasci fare a lui, e se egli compirà nello stesso modo qui, sul palco, tramite questo corpo, che egli fece tramite il corpo di Gesù. Quello è Dio in Cristo. Gesù disse, non faccio nulla finché il Padre che è in me non me lo mostra. Egli mi dice che cosa fare. Quindi non fu Gesù che parlò alla donna. Fu il Padre in lui che parlò alla donna. Non fu Gesù che sapeva chi era Simon Pietro. Era il Padre che dimorava in lui che sapeva chi era Simon Pietro. Eccolo, vedete, eccolo. Posso dirti ora che sei un cristiano, sì signore, perché hai uno spirito d'accoglienza che freme calorosamente. E lui è un credente, è un cristiano e soffri per un problema nervoso che ti porta un problema allo stomaco. È giusto? Vedete? Ora è esatto. Com'è che? Come lo sapevo? Come al mondo l'avrei mai saputo? Non ci siamo mai visti l'un l'altro prima. È vero, non è così? Forse egli ti dirà qualcos'altro in merito a te stesso. Te lo dirò io, ecco, qualcosa. Vedo una donna vicino a te, lei è con te, è tua moglie. Anche lei ha bisogno d'aiuto. Sì, signore. Credi che Dio può dirmi qui cosa non va con tua moglie? Bene, signore. Lei ha un problema al cuore, complicazioni. È così, non è vero? Anche nervosa. Sì, signore. Ora, non sei di questa città. Ritorni in questa direzione quando andrai a casa andando a Cincinnati. È così. Sei di Cincinnati, Ohio. Il tuo nome è Milliken. Torna a casa, sii sanato. Il Signore ti benedirà e sarai guarito tu e tua moglie. Dio ti benedica. Vieni, Signore, credi? Ora abbi solo fede. Non dubitare. Ora siate molto riverenti. Ora tutti siate proprio molto riverenti. Rimanete calmi. Vedete, lo Spirito Santo è tanto timido. Quanti lo sanno? Proprio molto timido. Lo Spirito Santo, vedete? Proprio qualsiasi piccola interruzione lo disturba.
According to the doctors, you must die right away for the heart trouble. Yes, that's right.
Secondo i dottori, devi morire subito con un problema al cuore. È così. Sei venuto qui da Chicago. Signor Mosley, il tuo nome è Theodore. Credi a Dio? Allora vai a casa e vivi nel nome di Gesù Cristo e sii sanato. Dio ti benedica. Credi a Dio? Soffri di un problema alla gamba. Anche tu sei di fuori città. Sei da Owensboro, Kentucky. Il tuo nome è Signora Lamb. Torna a casa e sii sanata. La signora seduta proprio là, anche lei da Owensboro. Hai un ascesso sul tuo seno. Qui dovresti essere operata domani. Vai, credi e vivi. Credi, signore? Siamo estranei uno all'altro. Il tuo nome è signor Gilmore. È così. Vieni da Anderson, Indiana, dove si trova il movimento della grande chiesa di Dio. È così. Ti trovi qui per tua figlia che è parzialmente afflitta. Lei è parzialmente paralizzata. Credi? Allora vai a casa e trovala nel modo in cui credi. Bene, Dio ti benedica. Abbi fede, credi. Credi con tutto il cuore, Signore? Sei di Indianapolis. Sei un ministro del Vangelo. Quella è tua moglie. Anche lei soffre. Lei ha un problema all'esofago. Nell'esofago. Il dottore ha un problema al cuore. Un po' nervosa. Vedo che è sorda da un orecchio. Che cosa... Vieni qui. Tu, spirito di sordità, nel nome di Gesù Cristo, ti impongo per il vivente Dio, esci dalla donna. Ora, puoi sentirmi bene ora. Entrambi potete andare a casa e stare bene. Tornate alla vostra casa. Mi senti e stai bene. Starai bene. Credete con tutto il cuore? Abbiate solo fede in Dio. Credete. Quella vecchia artrite e altro sono cose davvero terribili. Credi che Dio ti sanerà? Allora scendi là camminando. Vai a casa lodando il suo nome dicendo grazie, caro Signore Gesù. Il motivo per cui l'ho afferrato così velocemente? Questa donna aveva la stessa cosa, artrite. Credi che Dio ti sanerà? Bene, Signore. Allora semplicemente scendi camminando proprio in quella direzione e di grazie, Signore Gesù, e vai a casa. Bene, sorella, soltanto voltati e torna indietro e credi. Sei rigida nelle ginocchia. È qui. È il tuo problema al cuore e così via. Voltati soltanto e torna a casa. Di grazie, Signore Gesù, e sii sanata. Credi con tutto quello che è in te. Credete? Là, alcune di voi persone, credete? La piccola signora seduta là, coi capelli neri, che ha l'epilessia, credi che Dio ti sanerà? Lo accetti? Bene, se lo accetterai, egli lo farà. Qui è seduto un predicatore, seduto, qui, che vuole un cammino più vicino a Dio. Non è così, signore? Credi che Dio lo farà per te? Alza la mano e di, lo accetto. Questa signora seduta qui ha abbassato la mano, ha un problema spirituale a cui sta pensando. È così. Ecco una piccola signora qui. Si chiede se avrà il suo bambino. È così. Sei stata in una delle mie riunioni. Ti ho promesso tramite Dio un bambino. Non l'ho fatto? Bene, allora vai a casa e abilo. Non preoccuparti più in merito. Credete con tutto il cuore, tutti voi? Ognuno di voi crede? La progenie di Abramo possiederà la porta del nemico. Siete la progenie di Abramo tramite Gesù Cristo? Alzate le mani se lo siete. Allora imponete le mani sul vostro vicino, uno sull'altro, imponete le mani uno sull'altro. Ora possedete la porta, è vostra, vi appartiene. La preghiera di fede salverà il malato, Dio li ristabilirà. Bene, pregate nel vostro proprio modo, pregate nel modo in cui fate nella vostra chiesa, pregate per le persone che sono con voi ora. Mettete le mani uno sull'altro e pregate. Signore Gesù, veniamo in quel grande onnipotente nome della progenie reale, la progenie di Abramo che gli era stata promessa sul monte dove tu provvedesti un agnello e mettesti quell'agnello nel deserto, una cosa misteriosa, la stessa che facesti con quegli scoiattoli ieri. Io prego, Signore Dio, che Tu manderai potenza, una fede, e lascia che ogni progenie, so che lo faranno, Signore, perché Tu hai detto la progenie di Abramo. E se ci sono state alcuni qui che hanno finto di essere la progenie e non sono la progenie, perdonali qui per la loro intenzione o finzione e possa lo Spirito Santo proprio ora infiammare la loro anima con fede vivente. Lascia che lo Spirito Santo fluttui in ogni cuore e guarisca ognuno qui. Hanno le mani uno sull'altro. La progenie ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. E colui che ha fatto la promessa è presente proprio ora, mostrando che egli stesso è qui. C'è la progenie con le mani uno sull'altro. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Possa lo Spirito Santo riversarsi attraverso ognuna delle loro mani nei cuori delle persone, nei corpi, e guarire ognuno che è nella presenza divina. Concedilo, Signore. Io rimprovero il diavolo, rimprovero tutta l'incredulità, rimprovero ogni spirito malvagio, rimprovero ognuno che finge, rimprovero ogni cosa che è contraria alla parola di Dio. E lascia che lo Spirito Santo prenda il suo posto nel cuore delle persone proprio ora tramite la fede. Possa ogni infermità e malattia, ogni afflizione lasciare le persone nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, progenie di Abramo, voi del lignaggio reale, voi della promessa, per la grazia e l'aiuto di Dio, quanti di voi possono alzare la mano e dire, ho ricevuto quello che ho chiesto? Grazie, eccolo, ecco perché cos'è la promessa, ecco perché cosa è stata data la promessa, affinché voi possiate essere un erede di ogni cosa tramite Gesù Cristo che vi ha salvati. Egli vi ha salvati dal peccato, vi ha salvati dalla malattia, vi ha salvati dalla morte, vi ha salvati dall'inferno, vi ha salvati dal sepolcro. Voi dite, fratello Branham, ma andiamo tutti nel sepolcro. Ma il sepolcro non può trattenerci. Anche egli ci è andato, ma non ha potuto trattenerlo. Certamente non può trattenere lui. Ebbene, fratello Branham, sono così tentato. Anche egli lo fu, ma egli vi ha salvati dalla tentazione. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vedete? Egli l'ha fatto. È tutto vostro. Ogni cosa è vostra tramite Gesù Cristo. Egli vi dà ogni cosa liberamente. Non c'è nulla da pagare per ciò né altro. È proprio vostra proprio ora. Non ne siete felici? Non siete felici per Lui? Grazie sia a Dio. Ora ci saranno dei servizi stasera, sì. Sono stasera alle 7:30 stasera. Lascerò che il pastore ve lo dica. Vieni, vieni. Ora, la prossima domenica mattina, se il buon Signore vorrà, tornerò per pregare per i malati, al tabernacolo o ovunque sia.